Buonasera a tutti e bentrovati ad una nuova spaventosa puntata di Notte Horror. E come ogni giovedì siamo a raccontarvi storie paurose, storie misteriose. Però questa sera io sono particolarmente felice. Sono felice perché vi porteremo a fare un viaggio nel mistero, nell'inquietudine e nell'orrore in una terra magica, meravigliosa, fantastica. Sentite come sono felice? Perché questa sera, per i privilegiati che rimarranno con noi in ascolto, vi portiamo in Islanda. Vi portiamo in una terra veramente magica e con noi a brevissimo ci sarà un ospite speciale, ci sarà un italiano in Islanda, anzi potremmo proprio dire l'italiano in Islanda. Ma prima di tutto un po' di atmosfera, parleremo di mostri. Il titolo della puntata è dedicato, ma scusatemi, io non parlo islandese. A tra poco.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak, as your sleep is keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see you this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am all right.
Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on.
Ed eccoci, l'abbiamo annunciato e l'abbiamo in linea direttamente da Reykjavik. Buonasera Roberto.
Ciao, buonasera.
Che bello, sono particolarmente felice di averti in collegamento. Innanzitutto grazie.
Grazie a voi per avermi invitato.
Senti Roberto, allora, viaggio in Islanda, esattamente da un italiano in Islanda. A questo punto raccontaci tutto, perché non sei solo uno scrittore che ha pubblicato questo libro proprio recentemente, insomma noi subito ci siamo buttati, ma sei anche uno studioso, un ricercatore medievista. Quindi che cosa significa? Questo vuol dire che conosci perfettamente storie, miti e racconti dell'orrore, perché insomma sono anche un po' profondamente inquietanti, della terra d'Islanda.
Sì, io sono venuto in Islanda appunto per studiare la loro cultura, è stato il mio interesse principale ed è il motivo per cui poi sono rimasto qua. Doveva essere una cosa temporanea e invece ho trovato tanta magia, tanta bellezza in questa terra che non ho voluto poi più abbandonare e Mi sono specializzato nella loro cultura medievale e c'è da dire che già dall'inizio i mostri hanno abbondato particolarmente nei racconti e nelle saghe della letteratura islandese. E poi c'è stata tutta un'esplosione in età moderna e ancora di più in età contemporanea, per cui il soprannaturale è ancora parte della vita di tutti i giorni, almeno fuori dalla capitale, dove la natura è ancora molto forte, si sente tanto, per cui è più facile percepire, diciamo, queste presenze che magari in città non si sentono più.
Terra di ghiaccio e di fuoco. Che cosa ti ha attirato poi? Come mai hai deciso di iniziare questa avventura in Islanda e poi di viverci? Perché noi adesso stiamo parlando mentre tu sei a Reykjavik.
Esattamente, io sono venuto nel 2014 semplicemente per studiare. Avevo una laurea in mano in lingue scandinave e volevo approfondire l'aspetto del Medioevo islandese, che è stato forse la fase storica più culturalmente e letterariamente produttiva di tutta la storia della Scandinavia per certi versi. È stato qualcosa di fenomenale. Hanno scritto tantissimo, hanno scritto tanto di affascinante. Io volevo studiare meglio queste cose, per cui ho deciso di laurearmi in queste materie. Mi sono specializzato nella letteratura e nella lettura anche dei manoscritti medievali che sono il tesoro nazionale islandese e poi ho iniziato a insegnare all'università, a lavorare come guida turistica e a fare divulgazione sui social media, per cui la mia vita è fondamentalmente dedicata allo studio della cultura islandese e poi alla sua diffusione.
Roberto, io sono, ripeto, veramente troppo felice, non sto più nella pelle perché vorrei farti mille domande. È uscito adesso, proprio, è fresco fresco di stampa, il tuo libro che un po', una parte, racconta e condensa queste esperienze, la tua profonda conoscenza della cultura islandese e la tua passione, insomma, i viaggi. Quindi ci apri proprio la mente, sei la persona super adatta per proprio introdurci a questa terra, a questi miti, a Notte Horror.
Esattamente, il libro in effetti è stato il risultato di tantissimi anni di lavoro, di studio e di divulgazione che mi hanno fatto rendere sempre di più conto di come l'italiano medio non abbia percezione di quanta ricchezza culturale esista qua in Islanda. Per cui il libro è appunto un tentativo di cambiare questo nel pubblico italiano e di restituire una percezione un pochino più che renda giustizia alla complessità e alla ricchezza della cultura islandese, per cui ho parlato tanto di storia, di tradizioni, di letteratura e di tutte queste cose. E poi anche un pochino di mostre, a dire la verità, perché ci sono anche quelli.
Ma fantastico, allora presentacene subito qualcuno, perché noi abbiamo incontrato nelle nostre puntate una, almeno una delle più terrificanti, orribili tradizioni islandesi, che è la Grilla, scusami il mio
La
islandese,
grilla, esatto.
Grilla,
Sì, grilla,
la
grilla,
Grilla, ah, l'ho detto
grilla.
bene, la
Sì.
sapevo!
Sì.
La Grilla con il suo corredo di compagno, 13 figli e compreso di gatto malefico, che lascerò a te raccontare come si chiama.
Sì, si chiama Jólakötturinn, che vuol dire gatto di Natale. E i 13 figli della Grilla sono gli Jólasveinar, che si potrebbe tradurre come tizi o tipi di Natale. E la cosa interessante è che loro all'inizio non avevano la funzione di portare i regali ai bambini come fanno oggi, erano degli spauracchi, come l'uomo nero, no? Per noi. Ed erano ancora più importanti nell'Islanda dei secoli passati perché per i bambini andare fuori a giocare non supervisionati poteva seriamente significare la morte. Per cui il mondo era un posto spaventoso e lugubre e si faceva ampio ricorso a queste figure spaventose per invogliare, diciamo, i bambini a stare a casa o a stare un attimino accorti. Nel giocare all'esterno. Poi con il tempo, anziché essere delle creature dispettose o pericolose addirittura, si sono trasformati in esseri un pochino più benevoli e simpatici che portano per 12 notti regali ai bambini lasciandoli in una scarpa che i bambini pongono sul davanzale della finestra. In Islanda i davanzali sono all'interno perché fuori fa troppo freddo per le piante. Quindi
Giustamente,
la
è vero.
scarpa dentro casa si trova dentro un regalo ogni giorno per una dozzina di notti prima di Natale. Però questi sono soltanto uno dei vari esempi di mostri, perché poi la cultura islandese ne è disseminata, ce ne sono tanti, soprattutto marini. Un altro sintomo forse del rapporto che gli islandesi avevano con il mare, che non era dei migliori. Gli islandesi non sono mai stati un popolo di pescatori fino al 1800, quando hanno iniziato ad avere delle navi migliori, ma prima di allora pescavano su barche a remi aperte e ci lasciavano spesso la vita. E pescavano solo per sussistenza, per cui il mare era un posto pericoloso e popolato da creature che magari anche malignamente facevano rovesciare le navi, ma ancora oggi ogni tanto c'è qualcuno che riporta di avvistamenti di queste sorte di serpenti marini, a volte con delle criniere particolari, anche nei laghi, tra l'altro. C'è un lago vicino a Reykjavik, tra la capitale e l'aeroporto, dove già dal 700 si parla di questa sorta di serpente acquatico pericoloso, e un resoconto del 700 racconta di come i contadini della zona non andassero mai a pescare su questo lago, perché questo bestione ogni tanto usciva e si vedeva nelle rive lontane e terrorizzava le persone. Ce n'è un altro ancora nell'est dell'Islanda che ogni tanto viene avvistato sulla superficie di un lungo lago nell'est, appunto, e ce ne sono parecchi. Poi ci sono i vari troll che
I
vengono
troll,
identificati.
infatti, è vero.
Esatto. Una cosa interessante da dire è che nel Medioevo, ai tempi della scrittura delle saghe, i troll non erano gli stessi di oggi, erano quelli che noi oggi chiameremmo zombie o fantasmi.
Beh,
Quando si
insomma,
parla di troll
sono a
nelle
casa
saghe
loro qua,
medievali,
è vero. Zombie o fantasmi,
esattamente.
questo è molto
Sì.
interessante.
Erano dei morti che tornavano a dar noia ai vivi, fondamentalmente, per varie ragioni. A volte i morti si svegliavano improvvisamente per predire il futuro ai vivi e poi se ne andavano senza disturbare, altre volte invece tornavano e facevano morire il bestiame, causavano malattie. Quelli erano i troll, che in islandese si dice tröll. Poi nel Medioevo tardo si sono evoluti in quelle creature bitorzolute, quasi come giganti, che sono più famose oggi. Ci sono tantissime formazioni laviche che ricordano nella loro forma dei giganti o delle creature un po' umanoidi con i nasoni, magari. Spesso ci sono addirittura degli archi di lava molto deformi che ricordano due facce che si stanno baciando. E ci sono diverse leggende che ruotano intorno a tutte queste formazioni naturali, che parlano appunto di come questi troll sarebbero rimasti pietrificati a seguito dell'avvento della luce del sole, della luce dell'alba, essendosi distratti durante la notte.
È vero, perché quindi tu ci stai insegnando proprio come nel corso dei secoli, giustamente, sono andati a modificarsi dal Medioevo ai giorni nostri. Poi l'Islanda è una terra di forti contrasti, la stessa terra su cui noi
Esatto.
camminiamo è anche lavica, cioè ha un colore diverso, ha una conformazione diversa.
Sì, i campi di lava sono dei posti abbastanza tetri e difatti c'è anche una differenza tra le creature soprannaturali associate ai campi di lava rispetto a quelle associate a luoghi un po' più ameni, più agresti, perché di solito i campi di lava sono una terra appunto di fantasmi, di zombie o comunque di creature meno benevole, mentre le colline, i campi e i gibbi erbosi sono di solito patrimonio degli elfi. E gli elfi non sono necessariamente creature benevole, però non sono neanche automaticamente negative, dipende da come ci si rapporta con loro, insomma, bisogna rispettarle. Poi gli elfi sono nel folklore islandese, sono nostri cugini, diciamo, discendenti di Adamo ed Eva anche loro, ma sono diventati invisibili. Dio li ha resi invisibili perché Eva aveva provato a nasconderli a Dio, vergognandosi perché non aveva finito di lavarli. Allora Dio,
Bellissimo.
per punirla del tentativo di nasconderle i suoi occhi, ha detto: sai che c'è, li nascondo anche agli occhi degli altri esseri umani. E i discendenti di quei figli di Eva sono diventati gli elfi, e loro sono descritti come esseri umani bellissimi, invisibili ovviamente, molto ricchi, che vivono dentro delle rocce particolari. Ci sono tantissime formazioni rocciose in Islanda che vengono chiamate Chiesa degli Elfi, perché magari ricordano nella forma una chiesa, e spesso gli islandesi riportano che magari vedono delle luci o sentono dei canti religiosi in prossimità di queste rocce. E loro generalmente, poi anche qui è molto interessante sondare queste cose, perché sono antropologicamente una sorta di sollievo psicologico a quelle che nel passato erano delle grosse tragedie. Tantissime storie del folklore riportano di elfi che hanno rapito per esempio, i bambini o li hanno scambiati. Questo era un modo che gli islandesi avevano per, diciamo, farsi una ragione del fatto che alcuni bambini potevano avere, per esempio, delle disabilità, dei problemi di apprendimento, eccetera. Siccome non potevano concettualizzare queste cose come facciamo noi, non c'erano assistenti sociali, eccetera, loro se ne facevano una ragione inventandosi che i bambini erano stati scambiati dagli elfi. Stessa cosa se scompariva un giovane quando andava a cercare le capre e finiva in un crepaccio. Loro si inventavano che aveva sposato una donna elfica che lo aveva portato nel suo mondo. Ci sono tantissime storie così ed è abbastanza palese che venivano create appunto con una funzione sociale di sollievo appunto per episodi traumatici.
Certo, poi quando la realtà viene trasformata in mito e leggenda, però l'Islanda non è solamente terrore, angoscia, anche perché non abbiamo detto, forse i nostri ascoltatori magari lo sanno, che in Islanda la notte dura tantissimo.
Sì, questo particolarmente nella fase invernale. Noi passiamo da avere quasi sempre buio ad avere quasi sempre luce dal solstizio d'inverno al solstizio d'estate. Intorno al solstizio d'inverno ci sono circa 3-4 ore di luce, ma è luce molto flebile, come se il sole sorgesse poco prima di mezzogiorno, tra le 10 e le 11 magari, e poi ritramontasse subito dopo le 2, diciamo. Dopo il solstizio però la cosa cambia radicalmente perché iniziano ad aumentare i minutaggi, diciamo, di luce, 3 minuti in più la mattina e 3 alla sera tutti i giorni, così che ogni 10 giorni abbiamo un'ora di luce in più. E noi adesso ne abbiamo già parecchia di luce. Alle 10 di sera il cielo non è ancora completamente buio, finché si arriva al solstizio d'estate, il 21 di giugno, dove si hanno 24 ore di luce, c'è cioè il sole che è sempre in cielo e gira intorno, circola da nord a sud, poi a ovest di nuovo, e poi di nuovo a nord e continua.
Roberto, senti, ma poi un italiano mediterraneo come sei tu, come si è abituato poi a questa diversa misurazione della luce e del tempo?
Dunque, c'è da dire che a queste cose non ci si abitua mai, neanche gli islandesi. Ci sono quelli che soffrono di meno, quelli che soffrono di più, ma non è una cosa alla quale ci si abitua, nel senso può sempre essere un pochino difficile, va molto ad annate. Ci sono alcune annate dove passa molto tranquillamente e altre dove può essere molto più difficile. La tecnica usata dagli islandesi per passare i loro inverni più o meno indenni è quella di socializzare. Difatti gli islandesi sono estremamente festaioli,
Che
allegri
bello!
e socievoli. Esatto, no, anche perché no, altrimenti uno si spara.
Tu dove
Lo so
vivi?
che c'è un po'. Io sono vicino al centro di Reykjavik, quindi le occasioni per far festa non mancano mai. Non sono troppo in centro perché appunto nel centro di Reykjavik non c'è mai pace, specialmente i weekend di sera, perché gli islandesi sono veramente chiassoni. Cioè, andare in centro a Reykjavik nei weekend è un delirio proprio. È anche parte di questa cosa, no? C'è bisogno proprio di tirarsi su, di stare allegri.
Guarda, se prima volevo andarci subito, adesso praticamente ti suono il campanello, perché ricordiamolo, Roberto sta parlando da Reykjavik, quindi quanto c'è di differenza adesso?
Sono solo 2 ore,
2 ore, beh, insomma.
effettivamente. Si diventa un'ora sola perché noi non abbiamo l'ora
Ah,
solare,
certo, è
non
vero.
facciamo il cambio di orario, abbiamo sempre la stessa ora.
Senti, a proposito di feste, noi abbiamo utilizzato la tua esperienza, la tua anche per la colonna sonora. Quindi adesso metterò uno dei brani che ci hai suggerito. Ascoltaci.
So
La cantante è Brit. Per il titolo io chiederei l'aiuto da casa, chiederei l'aiuto a Roberto. Rahuli, cioè, è difficile, mi sto concentrando.
No, no, non è così difficile. Rolevur Kureki.
No, non ci sarei. Senti, l'altra domanda è come mai, cioè, dai nostri suoni della nostra lingua ad una delle lingue più comunque difficili, cioè c'è veramente una complessità anche musicale, però è bellissima. Come mai c'è questa passione?
Non lo so, allora, come dicevo prima, è nato tutto da un interesse culturale. Poi quando ho sentito la lingua islandese qualcosa è scattato, perché noi abbiamo un po' il pregiudizio che le lingue germaniche, perché l'islandese è appunto una lingua germanica, siano tutte molto dure, aspre, perché abbiamo un po' lo stereotipo del tedesco, che effettivamente ha questi gruppi consonantici un po' forti, Strö, Sprö, Zach, Nicht. E io ho sentito questo islandese che è pieno di vocali, estremamente melodioso, musicale. Poi quando lo sento in bocca alle persone qua in Islanda, che lo parlano molto rapidamente, ancora di più, è ancora più melodioso.
Vero,
e
sembra...
alla musica poi si adatta benissimo.
È vero, sembra un po' una lingua elfica proprio, sai?
Esatto, esatto. Non volevo dirlo, ma l'ho pensato. Sì,
no, è vero, è vero.
Lo dicono in tanti.
Da appassionati sembra proprio che si ricollega a quanto c'è di fiaba, di mitologia. E oltre poi alla tua conoscenza del folklore, della storia del popolo islandese, essendo anche sul posto, nel libro ci sono anche i racconti che possono essere presi da ispirazione per un viaggio reale in Islanda. Allora ti chiediamo di introdurci in alcuni dei luoghi che tu ami di più, senza svelare tutto, perché poi lo andremo a leggere nel tuo libro.
Certamente. Allora, io sono molto legato ad un paesino che si trova all'imbocco della penisola dei fiordi occidentali, nel nord-ovest dell'Islanda. Questo è un posto dove di solito si passa, non ci si ferma tanto, però in questo luogo si trova un piccolo museo che si chiama Museo delle Magie e raccoglie tutta una serie di informazioni e tradizioni legate appunto al mondo esoterico e della magia islandese, che è un altro aspetto ancora. È una magia che a volte può essere un pochino macabra, però è anche un po' buffa.
Ma a noi ci piace
perché...
moltissimo, siamo a notte horror.
Ah, vi piace il macabro? No, perché se vi piace il macabro vi racconto anche che vi dico che la cosa peggiore, tra virgolette, che si trova in questo museo è la replica di un paio di brache fatte con la pelle umana. Che secondo il folklore islandese bisogna fare scuoiando un cadavere con il quale ci si è messi d'accordo quando non era ancora cadavere, altrimenti l'incantesimo non funziona.
Giustamente.
Bisogna avere il permesso da un vivo, esatto, e quando il vivo è morto poi lo si può scuoiare. I pantaloni bisogna indossarli mettendo nella sacchetta che c'è in mezzo, perché si parla di un uomo, di cadavere uomo. Nella sacchettina bisogna mettere una moneta e con un simbolo magico speciale su un foglietto, e la moneta si moltiplicherà.
È un patto tra gentiluomini, comunque. Quasi
sì,
quasi vado alla ricerca di chi con chi potermi mettere d'accordo. Il nostro regista Mauro, che ne dici? No, declina l'invito. Non ci siamo.
Comprensibilmente.
No, no, dice la prossima alla fine. Però è verissimo, perché attraverso poi queste storie, questi racconti, impariamo moltissimo della storia della popolazione in cui poi siamo ospiti. Quindi da quanto tempo abiti poi in Islanda?
Sono ormai quasi 8 anni.
Beh, insomma, direi che... Tra l'altro, allora, non voglio fare un anticipo, però nel materiale fotografico che poi c'è, ci sono delle viste bellissime, quindi veramente lì si può notare il contrasto tra la terra, il cielo, le nuvole. Sembra di essere a contatto con proprio l'alba del mondo.
Sì, questo è vero, ma poi voglio dire, l'Islanda, essendo collocata sulla dorsale medio atlantica, cioè il punto da cui esce nuova terra, spingendo la terra vecchia ai lati, cioè l'Islanda è geologicamente una terra primordiale per tanti aspetti. L'anno scorso c'è stato, per esempio, questo nuovo vulcano, no, che è nato, che è già morto, poverino, è durato solo qualche mese, ma è stato qualcosa di incredibile, almeno per me, perché non avevo mai visto una del genere, vedere nuova terra nascere, uscire ancora calda, poi espandersi e poi solidificarsi, e poi con il tempo si coprirà di muschio, poi di erba, poi di fiori, poi di piante, eccetera. È meraviglioso poter vedere questo succedere in fasi diverse, perché ovviamente parti diverse dell'Islanda hanno età geologiche diverse, dunque stadi di sviluppo della vita diversi.
Quindi già ci stai riempiendo gli occhi veramente di fascino, di interesse. Quindi torniamo al nostro itinerario ideale, con alcune particolarità che magari non sono note a chi viaggia. Innanzitutto, secondo te, allora, quanto ci si può immergere nella vita islandese ed essere un viaggiatore, non un turista?
Richiede un attimino di sforzo, purtroppo, perché l'Islanda è un paese che trae un pochino in inganno in questo senso, cioè la natura è molto facilmente accessibile, si vede, si fotografa, si vive, uno ci cammina in mezzo, e questo però trae in inganno, perché porta tanti a pensare che, siccome i segni del passato storico-culturale dell'Islanda non sono ovvi come sono ovvi per esempio in posti come, che ne so, Roma, Londra o Parigi, allora significa che non c'è niente da sapere, no? Invece la storia culturale dell'Islanda è ovunque, si trova nei libri, bisogna leggere tanto, bisogna prepararsi, ed anche per questo poi ho voluto creare questa sorta di guida sui generis all'Islanda, proprio perché non tutti possono beneficiare di una guida che spieghi loro la storia che si cela dietro a questi paesaggi brulli, desolati e primigeni, diciamo. Qui ci sono tanti luoghi dove uno passa e, senza rendersene conto, magari in quei luoghi stessi si sono svolti degli episodi storici affascinanti, interessanti, o magari sono legati a delle storie, a dei racconti. Tutte queste cose uno non le vede a meno di non avere appunto una guida con sé. Spero che magari questo libro sarà sufficiente per qualcuno.
Guarda, questo libro sarà sicuramente innanzitutto una fonte di ispirazione. Poi, ecco, io invito di nuovo, ripeto il titolo, è Un italiano in Islanda. L'italiano naturalmente è il nostro ospite che ci sta parlando e ci sta affascinando, vero Roberto?
Lo spero proprio, era proprio quello che volevo fare.
Senti, in questi viaggi, in genere, tu sei da solo, vai all'esplorazione, hai anche dei compagni e degli amici, una guida turistica islandese che poi ti trasmette, insomma, ti immerge nel mondo e nella cultura e anche nelle favole, nel folklore.
Beh, io sono stato soprattutto autodidatta, ma devo dire che ho beneficiato tantissimo della presenza della mia compagna, Laura, il cui nome si scrive Lara con l'accento, però là con l'accento in islandese si legge Au, quindi Laura. E lei è stata una porta a tanti aspetti della cultura islandese che magari avevo individuato ma non avevo compreso appieno, ed è stata anche una narratrice di storie, perché lei è cresciuta nelle campagne islandesi, in un luogo densissimo, tra l'altro, di leggende legate agli elfi. è stato anche grazie a lei che ho imparato a guardare il paesaggio con occhi diversi. E lei ovviamente è quasi sempre al seguito quando giro per l'Islanda.
E poi lo traduci, insomma, grazie alla tua esperienza, grazie alla tua conoscenza, lo traduci anche per noi chiamiamo mediterranei, noi figli di Roma, cioè, che vediamo o applichiamo anche cioè, a un contesto così lontano, così incognito. Magari degli schemi culturali che non ci appartengono. Quindi, qual è il primo, come dire, la prima raccomandazione e la prima, cosa che noi dobbiamo proprio cambiare di mentalità? Qual è stata la differenza tra italiani e islandesi, subito immediato?
Questo è quello che ho anche detto diverse volte in modi diversi nel libro. Bisogna fare molta attenzione quando ci si approccia non solo all'Islanda, ma altre culture in generale, a non fare dei paragoni diretti, perché cose diverse rispetto a una cultura sono il prodotto di una storia diversa. Per cui, non lo so, noi abbiamo un pochino il pregiudizio in Italia, o la mentalità secondo cui più uno è preciso, puntuale e rispettoso delle regole, meglio è. Il fatto è che in Islanda ho imparato, per esempio, che la puntualità non è, e la rigidità rispetto alle regole, alle scadenze, non è sempre una virtù positiva, perché gli islandesi sono assolutamente ritardatari, disorganizzati, un po' pasticcioni, però sono dei grandi
Mi
improvvisatori.
sono
E
sempre più
questo è dovuto,
simpatici, devo dire la verità.
ecco, questo è dovuto al fatto che loro vengono da una storia che non ha permesso a loro di organizzarsi, perché tu in un paese che da un momento all'altro esplode con il vulcano che salta fuori, l'eruzione subglaciale che ti spazza via tutto, tu non puoi permetterti di fare dei piani a lungo termine, per cui nella loro mentalità è molto più utile essere in grado di improvvisare. Io ho imparato per esperienza personale che più uno è pianificatore e ligio alle regole, agli schemi e ai programmi, meno è capace di improvvisare quando arriva l'imprevisto. Per cui in Islanda, per come è fatta la natura islandese, è molto più vantaggioso essere degli improvvisatori che non i pianificatori. Poi per un italiano, specialmente per un italiano del nord, può essere un po' frustrante perché quando entri in un ristorante islandese o in un bar, dopo mezz'ora che non ti hanno ancora fatto il cappuccio, guardi la barista che è lì che chiacchiera con la collega molto seraficamente, ti girano un po', diciamo. Però è parte
Effettivamente.
della loro cultura di godersi la vita, di rilassarsi, di non prendersela troppo. Non si lamentano quasi mai gli islandesi, prendono tutto quello che arriva e stanno sereni, proprio non si inalberano più di tanto, non ce n'è bisogno. Tanto prima o poi si fa tutto, no? Quindi che bisogno c'è di stressarsi?
Senti Roberto, in questa incognita della nostra realtà contemporanea, no? Come si vive da quella parte del mondo, tra una pandemia, una possibile guerra, insomma, effettivamente lì bisogna essere molto flessibili. Come l'hai vissuto tu, anche da italiano in Islanda, questa nuova ridefinizione dei confini del mondo?
Intanto durante la pandemia devo dire che io sono stato benedetto perché la pandemia mi ha dato l'occasione veramente di fare tante cose che non avevo mai avuto il tempo di fare. In Islanda non c'è mai stato un lockdown perché gli islandesi anche per loro mentalità tendono a non affollarsi nei luoghi pubblici, non si va a fare la passeggiata in centro anche perché il tempo è spesso proibitivo, per cui si poteva sempre uscire. Potevi andare a fare le passeggiate, le escursioni, eccetera, e non incontravi praticamente nessuno. Per cui questo mi ha dato l'occasione di esplorare da cima a fondo questa terra e di imparare tantissime cose. Poi, ovviamente, ho avuto dei grossi problemi anch'io, come tutti, durante la pandemia non è stato facile, non sono potuto venire in Italia a vedere la mia famiglia per 2 anni praticamente. Però, tutto sommato, è stato meglio vivere la pandemia in Islanda che non in altri paesi, anche se. Io venendo da Cremona l'ho sofferta particolarmente, soprattutto all'inizio, perché Cremona è stato uno dei centri più colpiti,
Certo,
ecco.
assolutamente, quindi
Poi,
anche le notizie, sì.
infatti, no, poi io seguo sempre quello che succede in Italia perché io sono italiano, lo so che ci sono tanti stranieri che non vedono l'ora di dimenticarsi la loro terra di origine e assimilarsi. Io mi sono assimilato benissimo senza perdere la mia italianità. Mi
Ma
trovo a mio
infatti.
agio assolutamente in mezzo agli islandesi, ma sono comunque un italiano, non voglio mettermi a giocare a fare l'islandese,
Sei
così
proprio un
mantengo.
traghettatore di mondi, proprio perché hai preso, si può dire proprio, gli aspetti più positivi di ambedue le culture, ambedue veramente le zone, perciò sole, luce, come tutti i contrasti, e poi ci hai guidato in questo racconto attraverso la storia, la letteratura, per poco, perché ahimè, insomma, il tempo vola quando ci racconti queste cose. L'ultima domanda, volevo sapere se proprio, insomma, in previsione anche della promozione del libro, dell'uscita, hai in programma di tornare, di fare un salto in Italia?
Domanda dolorosissima, perché vorrei tanto farlo, ma quest'estate, dopo la pandemia, ha ripreso il turismo e io sono super prenotato per un sacco di tour in giro per il paese. Penso che l'Italia la rivedrò forse a settembre.
Accidenti.
Per allora,
ma questo si risolve
allora
facilmente, perché veniamo noi in Islanda. Cioè, me l'hai servita.
Poi un'altra delle cose positive della pandemia è che è stato sdoganato l'incontro via Skype, via Zoom e compagnia bella, quindi ci saranno sicuramente occasioni in questo senso.
Assolutamente, poi anche questa intervista si sente benissimo, fino ad ora non ci ha abbandonato la linea. Senti, quindi, allora, se noi, anzi, quando noi verremo, lo dico, invito anche tutti gli ascoltatori, quando verremo in Islanda, perché questa è una meta proprio che non si può fare almeno una volta nella vita, come facciamo a rintracciarti? Cioè, qual è poi il mood per insomma contattarti, oppure per viaggiare insieme a te, o semplicemente anche per seguire le indicazioni che tu ci dai attraverso il libro? Poi
sì, potete seguire i miei canali, sono su Facebook e Instagram, Un Italiano in Islanda, su entrambe le piattaforme, poi anche il mio sito unitalianoinislanda.com, e tutti i miei aggiornamenti di tour, vacanze, ma anche approfondimenti culturali, dirette e quant'altro, sono tutti su questi canali.
Benissimo, allora lasciaci con un luogo che ti è molto caro, un luogo dell'Islanda che secondo te ci può trasmettere, ecco, tutte queste sensazioni che ci hai raccontato.
Si tratta di un museo che è ricavato in un'antica fattoria di torba. Ce ne sono pochissime rimaste in Islanda, sono tutte monumenti nazionali gestite dal Museo Nazionale. E questa qui è una casa che mostra come vivevano gli islandesi nei secoli passati. È una casa molto calda e accogliente, nonostante non ci si bruciasse dentro nulla, perché non c'era nulla da bruciare nell'Islanda antica. Si bruciava la torba per cucinare le zuppe e basta. Ci si scaldava col calore del corpo, ma anche col calore delle antiche saghe che venivano lette ad alta voce nelle lunghe notti invernali, mentre si lavorava a maglia e si facevano i lavori in casa, perché il tempo fuori non permetteva di stare tanto all'aperto. Questa è Glaumbær e si trova nel nord dell'Islanda, all'imboccatura di un bellissimo fiordo chiamato Skagafjordur. E è una sorta di tuffo nel passato, e in quel passato forse più romantico e bello di questo paese.
Ma è fantastico, guarda, con la mente e con il cuore ci hai portato in questi luoghi bellissimi. E tra le leggende del folklore, hai mai sentito la leggenda di un uomo ariete? Perché è uscito recentemente, anzi è nelle sale adesso, un film di un regista islandese che si chiama Lamb, che poi andremo a raccontare. Quindi esiste, c'è...
Sì, non ho mai sentito niente del genere, a dire la verità, però il film l'ho visto quando è uscito qua in Islanda, con un titolo diverso, è Dýrið, che significa l'animale, e devo dire che mi ha lasciato un po' spiazzato questo film. È un esperimento interessante, mettiamola così.
Ed è anche di un regista esordiente, e adesso appena ci siamo salutati andremo a raccontarlo meglio, perché è arrivato dal Festival di Cannes in Italia ed è anche qui un modo per accostarsi in maniera misteriosa e inquietante alle luci e al ritmo della terra che tu sei andato a raccontarci, e speriamo, insomma, tu possa continuare a raccontarcela con questa accuratezza e questo fascino. Roberto, ti ringraziamo tantissimo e
grazie a voi.
Speriamo davvero di rivederti in Italia o in Islanda, e ti salutiamo con un altro brano contemporaneo che ci hai suggerito dalla tua playlist. A prestissimo, grazie Roberto.
Grazie mille, ciao.
Ciao.
Yeah. stretto che mare in sol, forse in splon, il diarvan si può, e che non vive l'aita o tu lega, röjdum skón og það er stúlka yngum öðrum líf það er fröken Reykjavík og það er stúlka yngum öðrum líf það fröken Reykjavík þar með glóð í gullnum lokkum í grasinu við Arnar hó svo æsku björd í nýjum nælum sokkum og nýjum fleiknum siffan kjól ó, það stúlka yngum öðrum líf Það fröken Reykjavík Og það stúlka yngum öðrum líf Það fröken Reykjavík Tjarnarbakka Til samfundar við ungan mann Sem býður einn á brúnum sumarjakka Hjá björkunum í hjónskalan
E siamo stati in compagnia e in collegamento da Reykjavik a raccontare il folklore, le magie dell'Islanda e abbiamo poi incontrato e adesso entriamo in un ambiente cinematografico. Islanda rappresentata nel film, un film in particolare che è nelle sale adesso e che consiglio davvero di andare a vedere. Noi siamo stati alla proiezione, è stato introdotto al Festival di Cannes. Il film, il titolo nella versione internazionale si chiama Lamb, Agnello, che avvicinandosi alla Pasqua ha poi un significato particolarmente speciale. Ma non ha nulla a che vedere con impronte cristologiche, è tutt'altro. Anzi, sentite la musica? Ve la lascio godere, è la colonna sonora del film. e siamo sempre in una fattoria islandese. Qui i due protagonisti, marito e moglie, vivono da agricoltori, coltivano la terra e allevano un grande gregge di pecore. Stanno comunque bene, non c'è la fatica fisica del lavoro, anzi, quando si ritrovano con la loro tazza di caffè a guardare il non tramonto, dicono che l'anno è andato bene, sono sereni. In questa routine di serenità, ad un certo punto compare, fa la sua comparsa misteriosa, un essere. Questo essere, senza svelare nulla, è una bambina, ma non è semplicemente una bambina. È una bambina molto particolare, di nome Ata, la D diventa T, che viene adottata da Maria, interpretata da Naomi Rapace, e dal marito Ivar. Questa bambina nasce e sintetizza in sé tutta l'inquietudine, il mistero delle leggende islandesi. Abbiamo chiesto prima a Roberto se esiste la leggenda di un uomo ariete che in collegamento con la natura primigenia dell'isola. In realtà non è un'unica leggenda, ma è come un frullatore di racconti, di favole, di storie che hanno poi la loro nascita nella profondità della terra islandese. Il film, che si chiama nella versione internazionale Lamb, è l'esordio del regista Valdimar Johansson. Ecco, qua io chiedo sempre scusa ai nostri ascoltatori perché il mio islandese non è particolarmente perfetto. È il debutto alla regia e anche la storia, come si snoda, è inquietante, surreale, affascinante e misteriosa. Riprende le atmosfere del film The Witch e anche di Midsommar. Sono atmosfere dilatate in cui l'orrore non è dichiarato, ma viene giocato di volta in volta attraverso le atmosfere, attraverso le presenze, attraverso i comportamenti dei protagonisti. Sì, perché questa bambina che viene adottata e che compone il terzetto della famiglia è il simbolo dell'innocenza, ma contemporaneamente è un elemento che porta i legami familiari su un piano di inquietudine e potremmo anche dire di orrore, laddove la quotidianità diventa misteriosa.
Dicono che da ora si potrà viaggiare nel tempo. Non che muoia dalla voglia di conoscere il futuro. Io preferisco il qui e ora.
È possibile quanto tornare indietro nel tempo? Ada è un dono. Via! Dai, vattene! Sei bellissima.
Abbiamo un ospite. Non è abituata agli estranei.
Adesso mi spieghi che cazzo significa.
Lei è un nuovo inizio.
Un film inquietante, misterioso, ma sicuramente affascinante, che fa riflettere, fa pensare e aiuta a avvicinarci alle magie, ai misteri e anche all'orrore e al terrore irrazionale della terra d'Islanda. Ed è proprio questo viaggio che abbiamo intrapreso con i nostri ospiti che ci porta ad aprire la mente, ad aprire porte al mistero. E consiglio a tutti di andare in sala, anzi di precipitarsi a vedere il film Lamb per riflettere sui rapporti familiari, sull'innocenza e anche sulla nostra stessa esistenza. Quindi la colonna sonora del film, gli interpreti e il racconto ci portano a una dimensione ancestrale in cui l'uomo e l'animale sono profondamente unite. È il terrore che nasce dalle cose di tutti i giorni. E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata, questo viaggio nell'Islanda più autentica, in una terra fatta di contrasti tra ghiaccio e fuoco, tra Roberto Luigi Pagani, che ci ha raccontato le sue avventure, la sua esperienza di studioso e di storie e di viaggiatore poi nell'Islanda, e attraverso il film Lamb, che essendo fatto di immagini ha necessariamente bisogno di essere visto al cinema. E quindi vi rimando alla prossima puntata, che sarà sempre più vicina a Pasqua, sempre più vicina agli agnelli, sempre più vicina al sacrificio degli innocenti. Non perdetevi Notte Horror a Marco Bernardi. Ciao ciao.